ad alta voce. Sandro Lombardi legge da Amici, La pistola di Salò, di Romano Bilenchi.
Da molti anni vivevo a Firenze e avevo cambiato più volte casa e me ne erano capitate anche di gradevoli, con ampie stanze di soggiorno, con larghi corridoi e scale interne, vecchie come a me piacevano, ma il luogo in cui stavo meglio che altrove lo avevo scoperto negli ultimi 4 anni, da quando mi ero iscritto al Partito Comunista, ed era la cucina che un mio compagno, Sandro Susini, abitava in via degli Alfani. In principio ero stato impiegato nel lavoro politico di un gruppetto di giovani che a me non erano piaciuti. Dopo qualche mese avevo conosciuto un dirigente importante, il quale, amico di Montale, che gli aveva parlato bene di me, mi aveva introdotto tra coloro che guidavano il partito a Firenze nel momento in cui stavano riorganizzandolo. La prima cellula della quale feci parte era formata da Susini, da me e da un uomo di 50 anni. I miei 2 nuovi compagni erano operai del gas licenziati per le loro idee politiche. Con Susini, che per vivere fabbricava varechina in un piccolo magazzino di via San Niccolò, divenni subito amico. Fu lui che un pomeriggio mi condusse nella sua cucina. Tagliato nel muro della facciata di un palazzo, insospettabile a chi non lo conoscesse, si apriva a livello della strada l'ingresso di un corridoio lungo pochi metri, alla fine del quale si salivano 8 gradini e si entrava in una cucina grande, con l'impiantito di mattoni lucidati con il cinabrese, un ampio tavolo di legno chiaro nel mezzo e parecchie sedie impagliate intorno. In fondo alla stanza c'era una porta sempre chiusa, forse il passaggio alle altre camere del quartiere. Sulle pareti della cucina erano appesi telai di legno con chiodi e fili di ferro che sostenevano tegami, pentole e coperchi. In un angolo, l'acquaio di graniglia con la piattaia sopra. La stanza era silenziosa e all'infuori delle ore in cui girava per la città impegnato nel lavoro clandestino di partito o nella consegna dei fiaschi di varechina, vi si poteva trovare sempre Sandro a leggere un giornale o un libro o a parlare con qualche amico. Quando entravo, dopo avermi salutato con un cenno, Sandro mi indicava l'altro lato della tavola dove io andavo a sedermi e a fumare. La cucina mi piaceva perché mi ricordava quelle dei contadini che abitavano torno alla mia città natale e che spesso erano meta di passeggiate pomeridiane. A pochi chilometri dalla porta ovest della città esisteva un piccolo borgo formato da una 15ina di case coloniche, dalla villa padronale e da una chiesetta dedicata a Sant'Andrea. Le case dei contadini, che possedessero o no scale esterne, avevano per prima stanza la cucina, che somigliava a quella di Sandro. In alcune vi erano vetrine, con barattoli pieni di bastoncini di liquirizia o di pasticche di menta da vendere ai bambini. In una, la più grande, un rustico banco con sopra una macchina da caffè napoletana. I contadini accoglievano in queste cucine i loro ospiti. E io e i miei compagni ci ponevamo come scopo della passeggiata quello di prendere un caffè a Sant'Andrea. Qualche volta, specie se tra noi c'era il figlio di un pittore, capitava nella cucina il padrone della fattoria che collezionava quadri piccoli del secolo passato e sempre ci invitava a vedere l'ultimo acquisto compiuto a Firenze. Il mese di maggio volgeva alla fine e il lavoro clandestino infittiva le sue trame e i suoi preparativi verso uno scontro risolutivo che a noi sembrava avvicinarsi sempre di più. Ora era difficile che io e Sandro rimanessimo soli nella cucina. 2 ragazzi del Fronte della Gioventù, che noi guidavamo e qualche uomo delle squadre d'azione entravano nella stanza per avere un parere, un ordine, per prendere o lasciare manifestini. Spinti da tanto fervore, decidemmo di passare in rassegna tutta la nostra organizzazione e metterla sul terreno della concretezza, aiutati dai nostri luogotenenti, Foggi e Latini. Iniziammo a fare brevi riunioni dei vari gruppetti in cui i giovani erano divisi. I capi delle varie squadre convocavano i compagni in determinati luoghi, distribuivano le pistole che tenevano in piccole valigie, indicavano quali posizioni dovevano coprire e infine ritiravano le armi e precisavano il giorno della prossima riunione. Mentre avveniva una di queste prove, in via della Scala, quattro gappisti che agivano indipendentemente dalle squadre d'azione e dal fronte della gioventù spararono nella vicina piazza Santa Maria Novella contro un feroce aguzzino fascista, Berlusconi, ma invece di lui colpirono un suo aiutante, un certo Volpini. Il capo dei giovani che avevano concluso la loro esercitazione, invece di fuggire, fu attratto dalle revolverate e si unì alla gente che cercava di rendersi conto dell'accaduto. Con una mano spingeva la bicicletta, con l'altra portava la valigia delle pistole. Accorrevano pattuglie di fascisti. Nella calca al giovane sfuggì di mano la valigia, che cadde per terra e si aprì. Un gruppo di militi, vedendo le pistole, massacrò il ragazzo sotto gli occhi di tutti. Io e Sandro discutevamo di questo episodio cercando i metodi per convincere almeno i responsabili delle squadre alla massima prudenza e ci eravamo diviso il lavoro da compiere già dall'indomani mattina. Mentre stavo per lasciare la cucina, vedemmo Manlio salire di corsa gli scalini ed entrare nella stanza. Manlio stava con noi nel comitato direttivo del Fronte della Gioventù come rappresentante del Partito d'Azione. Era un uomo simpatico, divertente. Gli volevamo molto bene. Non sapeva nulla della morte del nostro compagno. Ci ascoltò e disse: «Io vi porto la notizia di un fatto molto più grave. Ieri sera, dopo le 7, tedeschi e fascisti hanno scoperto in piazza d'Azeglio una radio clandestina che era in contatto con gli alleati e comunicava loro notizie militari importanti. Si è sentito sparare e credo ci siano stati dei morti e degli arresti. Forse anche ora le SS stanno dando la caccia ad altri amici». Manlio ci disse che abitava con la moglie nell'appartamento del suocero che confinava con la casa dove era avvenuta l'irruzione delle SS. La notte avevano suonato alla porta del suocero. Era un'amica che abitava un appartamento vicino e che aveva un figlio di 17 anni, nazionalista e patriotta sfegatato, che si era arruolato nella decima MAS ed era corso con altri giovani a sud di Roma per impedire lo sbarco degli alleati. I preparativi dell'attacco dovevano essere stati spaventosi, i bombardamenti delle corazzate e degli aerei anglo-americani impossibili a sostenersi. Il figlio della signora era rimasto sotterrato più volte nelle buche aperte dai proiettili. Infine era fuggito ed era ritornato a casa. I genitori gli avevano tolto la divisa e la rivoltella e lo avevano mandato nel corso della notte da una famiglia di parenti che abitava in una villa situata nella provincia di Arezzo. Avevano fatto dei pacchi di questa roba e la signora li aveva portati in casa di Manlio con la preghiera di farli sparire. «Tenete conto», aveva proseguito Manlio, «che piazza d'Azeglio è piena di tedeschi vestiti in borghese e di poliziotti italiani, perché in quella piazza c'è anche un villino in cui abitava un anziano comunista che ieri è stato ucciso e i fascisti stanno in agguato e arrestano tutte le persone che vi si avvicinano. Poiché non mi fido di quelli del mio partito, vi chiedo di portare via da casa la pistola e la divisa di quel ragazzo. Temo una perquisizione improvvisa, dato che mio suocero è conosciuto come antifascista». Sandro aveva un triciclo con il quale portava la varechina ai suoi clienti. Gli dissi: Tu con il triciclo pensa al trasporto della roba che è in casa di Maglio. Alla pistola ci penso io. Sandro rimase un po' in silenzio, poi disse: domani mattina alle 9 andrò nell'abitazione di Maglio con 2 fiaschi di varechina. Toltili dal triciclo, li deporrò nell'ingresso in modo che tutti possano vedere. Poi suonerò, consegnerò i fiaschi e in cambio riceverò i pacchi della montura. Chiesi a Maglio com'era la pistola. È la pistola più piccola che esista. È una Mauser da taschino, nuova di zecca, disse Maglio. Io uscirò, disse Sandro rivolto a me, con il triciclo e tu mi seguirai con la pistola in tasca. Così facemmo. Molto tranquilli lasciammo piazza ad Azeglio, che era davvero piena di falsi giovani operai in maniche di camicia, seduti attraverso i vialetti delle aiuole e alcuni anche distesi sui marciapiedi. Giunti al ponte di ferro, gettammo i pacchi nel fiume, mettemmo il triciclo nel magazzino di via San Niccolò e poi andammo alla Nazione, dove lavoravo, e io infilai la pistola nella mia cassetta della posta pensando che l'avrei ripresa dopo che Firenze fosse stata liberata. Quando i tedeschi si furono ritirati, gli alleati ebbero preso Bologna e ormai la guerra per Firenze era finita, improbabili i contrattacchi e i colpi di mano sulla città, io e mia moglie tornammo nella nostra casa, dalla quale ci eravamo allontanati perché posta in zona troppo pericolosa. Con i redattori dei 5 partiti andammo a fare La Nazione del Popolo, organo del CTLN, nel palazzo dei giornalisti a pochi passi dal Duomo. La pistola del Marò era sempre nella mia cassetta della posta. Cercai Maglio per restituirgliela, ma era in quel momento assente da Firenze. Allora la portai a casa mia e la misi sopra una piccola console che stava in una stanzetta dove dormivo qualche ora, situata sul retro della casa, il luogo più silenzioso che potessi trovare in quell'ambiente, perché sul davanti un gruppo di operai aveva organizzato una fabbrica di zoccoli di legno con una segheria rumorosissima. Il padrone dell'appartamento in cui vivevo aveva 2 figlie. Una era studentessa in chimica all'università e aveva un fidanzato. L'altra, invece, impiegata in un ufficio americano, intratteneva fitti rapporti con gli ambienti degli alleati e spesso qualche ufficiale veniva a trovarla. Un giorno 2 tenenti americani le avevano portato generi alimentari e avevano lasciato la loro jeep dinanzi a casa, dimenticandosi di chiudere il portone. Poco tempo prima, mentre uscivo per andare a lavorare, avevo trovato sull'ultimo gradino un foglietto dove, con matite colorate, erano disegnati un pugnale, un fascio e una svastica con questa sentenza: Romano Bilenchi, giornalista, è stato condannato a morte. Radio Torino Repubblicana. Mi ero infilato il foglietto in tasca ed ero andato al giornale, in cui ricoprivo la funzione di redattore capo. Dopo 2 ore entrarono nella mia stanza, annunziati dall'usciere, 2 poliziotti inglesi in divisa, alti e robusti. Uno mi chiese se fosse presente il signor Romano Bilenchi. Istintivamente dubitai di quell'intervento e risposi che il nostro redattore capo sarebbe entrato a lavorare alle 9:30 di sera. Presi la bicicletta e mi recai a casa. Appoggiata alla finestra, vidi mia moglie che piangeva. Salii di corsa le scale e lei mi disse che 2 poliziotti alleati, uno inglese e uno americano, avevano arrestato mia cognata e avevano portato via la piccola Mauser. Insospettiti che il portone di casa fosse aperto e che la jeep stesse sempre ferma lì davanti, erano entrati e, vedendo la porta dell'appartamento dei padroni chiusa, erano saliti al primo piano e avevano suonato alla nostra porta. Mia moglie aveva aperto e i 2, senza dire nulla, erano entrati in tutte le stanze del quartiere. L'inglese era penetrato nel salotto dove su un divano letto dormiva mia cognata con la testa appoggiata a una coperta militare che aveva comprato di contrabbando. L'uomo le strappò la coperta, la arrotolò, se la mise sotto il braccio, poi imboccò la porta della piccola stanza e, vista la Mauser, la prese, lanciando un fischio di gioia e facendola roteare dinanzi al volto di mia moglie. L'americano invece era entrato nella camera matrimoniale. Sul cassettone c'era una pistola Beretta calibro 9, arma da guerra, con una copia dell'ultimo numero dell'unità clandestina che stampavamo regolarmente anche tutti i giorni, nonostante la proibizione del governo militare alleato. L'americano coprì la pistola con l'unità che aveva ripiegato nascondendo la testata e, serio in volto, disse al collega che era rimasto nel corridoio: «In questa stanza non c'è niente». Poi salutò gentilmente mia moglie e spinse l'altro a uscire. L'inglese discusse un po' con il compagno e infine i due se ne andarono, portando con loro mia cognata. Il fatto più grave mi apparve subito quello della pistola sequestrata. Dissi a mia moglie di stare tranquilla e di passare in serata dal giornale per sapere quello che sarebbe accaduto. Mi recai dal professor Piero Calamandrei, illustre avvocato e membro del CTLN. Gli raccontai tutto, chiedendogli la sua assistenza legale e il suo aiuto. Nonostante fosse pomeriggio attardato, ci recammo al comitato di liberazione. Il professore radunò i presenti, altri li mandò a chiamare e quando fummo in numero valido per prendere una decisione, disse che bisognava fare pressione sull'ufficio legale della Quinta Armata perché non applicasse il bando che era esposto su tutte le cantonate, il quale vietava il possesso di armi, pena anche la fucilazione. Poi pregò l'avvocato Mariotti, un vecchio socialista di sinistra grossetano, di accompagnarmi dal capo dell'ufficio legale della Quinta Armata, un noto avvocato di New York, per spiegare che da me il governo alleato non aveva nulla da temere. Fummo ricevuti gentilmente. Io dissi che davanti alle minacce dei fascisti non avremmo capitolato. Soltanto quel senso aveva la pistola Mauser che mi era stata trovata in casa. Il capitano, un uomo basso e cordiale, prese un fascicolo tra un cumulo di pratiche che aveva davanti a sé sulla scrivania. Ne trasse un foglio battuto a macchina. C'era la registrazione della mia condanna a morte diffusa dalla Radio Repubblicana di Torino. Io tirai fuori di tasca il foglietto con la stessa condanna trovato in fondo alle scale di casa mia, glielo mostrai e gli dissi: «Questo prova che hanno lasciato qualcuno anche a Firenze». Il capitano mi rispose: «Siamo informati di quanto lei ha fatto per la resistenza e dei suoi sentimenti verso noi alleati, ma se uno gli spara e lei risponde, non si sa più dove si va a finire. Non accetteremo che in Italia si ripeta quanto è avvenuto in Grecia». Il capitano e l'avvocato Mariotti discussero a lungo, con violenza, battendo i pugni sulla scrivania. Quando si calmarono, l'avvocato se ne andò, lasciandomi solo con il capitano. Spiegai come ero venuto in possesso della pistola e gli raccontai che la coperta era stata regolarmente comprata da mia cognata, che era vice segretaria di un ginnasio liceo. Un soldato americano era andato a vendere coperte proprio nel suo ufficio. Il capitano mi pregò di dargli il mio foglietto e mi disse: «Lei domani mattina deve andare a costituirsi in questura». Lo salutai e ridiscesi al secondo piano, nella stanza dove erano ancora riuniti gli esponenti del Comitato di Liberazione. Il professor Calamandrei chiese all'avvocato Querci, un liberale, di accompagnarmi l'indomani in questura. La mattina dopo, il questore Soldani Bensi, che occupava quella carica designato dai partiti antifascisti, ascoltò il mio racconto e mi disse: «Bilenchi, non posso aiutarti. Io non c'entro nulla. Qui sono in vigore le leggi alleate, non quelle del governo italiano. Per me puoi tenere in casa anche un cannone. Scendi giù al pian terreno. c'è un posto di polizia militare anglo-americano. Io e Querci trovammo presto la stanza indicata. Su un'alta pedana c'era un tavolino dietro il quale sedeva un sergente inglese. Una porta aperta dava sull'ampio cortile della questura, pieno di ragazze giovani, tutte con la testa rapata a zero. Un sergente americano, alto quasi 2 metri e muscoloso, stava appoggiato allo stipite della porta e quando qualcuna delle ragazze si avvicinava, egli le andava incontro e le tirava un pugno, così violento che la donna faceva un volo di alcuni metri per cadere poi sulla ghiaia. L'inglese, in un buon italiano, mi chiese che cosa desiderassi. Ieri la polizia alleata ha trovato in casa mia una pistola Mauser e l'ha portata via. Il capo dell'ufficio legale della Quinta Armata ha detto di venire qui a costituirmi, gli spiegai. Il vostro nome? Mi chiese l'inglese. Romano Bilenchi, risposi. Il sergente aveva un grosso registro davanti a sé sul tavolo. Ne sfogliò attentamente le ultime pagine, poi mi disse: voi vi siete immaginato tutto. Qui non c'è né la pistola né il nome di Romano Bilenchi. Io dissi: la pistola non era mia, la vorrei restituire. L'altro mi guardò con un sorriso canzonatorio. In quel momento una ragazza esile, con un cappotto leggero a lisca di pesce, si avvicinò alla porta. L'americano le tirò un tale ceffone da farla girare più volte su se stessa. Era una ragazza molto pallida, rossiccia di capelli. L'avvocato Querci mi prese per un braccio, mi tirò a sé e mi disse: venga via Bilenchi, c'è andata bene, molto bene. Ha perso solo la pistola e hanno voluto da lei un atto di umiliazione. Avvocato, gli dissi, una 15 di giorni fa, su un viale, 2 donne che cantavano una canzone fascista vennero addosso a me e a Fabiani gridandoci in faccia imboscati. Allora le avrei uccise. Ora non sopporto di vederle trattate così.